Ancora un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Calaritana. Ieri ci siamo soffermati sul quel testo, capitolo 4 del Vangelo di Marco, dove l'indicazione offerta da Gesù a partire da un momento di crisi sua personale, anche dei catecumeni che iniziavano il cammino nella Chiesa primitiva, e poi direi la crisi, che è la crisi di ogni credente in ogni momento, è stata quella di presentare l'inevidenza del seme, infinitesimale come piccolezza, e d'altra parte la sovrabbondanza di vita di questo seme. Abbiamo voluto leggere quella pagina appunto come un indicatore prezioso in questo momento storico che stiamo vivendo. Il testo di oggi, direi, si unisce, anche se lontano da un punto di vista letterario, ci troviamo oggi nel Vangelo di Giovanni, ma si unisce, direi, in modo strettissimo con quella pagina dove in fondo Gesù dà una indicazione, che è una vocazione, a Pietro di un certo tipo, ma in questa indicazione che Gesù dà a Pietro, che nasce da un dialogo, ritroviamo la possibilità, direi, di condurre le cose, usando i termini di questi giorni, della pastorale in un modo significativo. Il testo, siamo alla fine proprio del capitolo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, i versetti 15-19, un brevissimo dialogo dove, e qui c'è l'anticipazione, direi, proprio della conclusione. Questo testo potrebbe essere intitolato così: ami, pasci. Ami, puoi fare qualsiasi ministero dentro la Chiesa, a partire dal ministero petrino, tutti gli altri ministeri. E allora si comprende, e questa è la conclusione, ci dovremmo arrivare in un cammino di approfondimento del testo, ma alla fine probabilmente la comunità credente, gli operatori pastorali, dentro una storia particolare, come particolare la storia di ogni momento storico, in fondo è una. È possibile, dentro una comunità cristiana, avere qualsiasi tipo, dal massimo del ministero petrino all'ultimo e più nascosto dei ministeri. Questo è possibile solo quando si ama, se no non è possibile. Allora, una comunità credente, già qui, già in questo, abbiamo la caratteristica di fondo di ogni tipo di ministero, cioè ogni tipo di animazione pastorale. Ogni qualvolta, lo sappiamo per esperienza, viene meno questo dato, tutto il servizio diventa altro dal servizio, diventa ideologia, diventa patronato, diventa generalato, diventa violenza, diventa fonte di soldi, diventa. Mi ami, compi il ministero. Mi ami, pasci. Se qui siamo al top di ogni ministero, quello petrino, è evidente che a cascata tocca tutti i ministeri della Chiesa. Non basta la buona volontà, non basta la fede, come vedremo, non basta nulla senza che si pervenga a questa realtà. Mi ami, pasci. Mi ami, puoi servire. Il testo, innanzitutto. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse detto: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore». Un dialogo serratissimo, molto, direi, scheletrico. C'è l'uso del verbo agapao e del verbo fileo, con delle sfumature, direi, che toccano tutti gli ambiti dell'affettività, tutti gli ambiti dell'amore. Nella grecità del Nuovo Testamento sono molto vicino, quasi sinonimi, ma probabilmente appunto qui viene usato dall'autore del quarto Vangelo per dire la totalità degli atteggiamenti affettivi che questo tipo di ministero richiede. La prima contestualizzazione evidente: vi ricorderete che questo dialogo avviene immediatamente dopo, ci siamo soffermati l'anno scorso su questo, l'ho presi proprio come elemento di icona, l'apparizione di Gesù al lago con quel pasto preparato da Gesù e con questo Pietro che va e che viene in modo impazzito quasi. Dicevamo l'anno scorso che non si fermava, dava quasi c'era il sintomo di un Pietro che di fronte a Gesù, con il quale non aveva ancora chiarito tutta la questione del tradimento, Pietro quasi volesse farsi perdonare da Gesù con questo andare e venire, fare, pescare, portare il pescato a Gesù. Ecco, questo grande movimento di Pietro è connotato appunto da questa chiarificazione non ancora avvenuta, ma questa era una cosa da chiarificare, come tutto era stato chiarificato, come Gesù, camminando con i dodici, costantemente, quando li sentiva dire cose che non erano vicino alla sua mentalità, quando stavano parlando, per esempio, per strada di chi era il più importante, di chi comandava di più, Gesù dice: «Di che cosa stavate parlando?» E qui Pietro deve tematizzare, e dopo che mangiano, dopo la pesca, dopo tutto il movimento di Pietro, gli altri che vanno con lui in acqua, non avevano pescato niente, pescano una marea di pesci, Gesù che è già sulla spiaggia e prepara alla fine lui stesso, sembra dal testo, quello che bisogna mangiare, da se stesso come cibo, finalmente mangiato, c'è la necessità di chiarificare il rapporto, il dialogo, quello che dicevamo ieri, è questa relazione che va chiarificata, e qui ci troviamo proprio in questa chiarificazione, alla chiusura del Vangelo, dopo tutto quello che è successo. Ed è interessante che Gesù chiama Pietro Simone di Giovanni. Sappiamo bene che all'inizio del Vangelo, al capitolo primo, Gesù chiamerà così, perché così si chiama Pietro, e si rivolge a Pietro per dargli l'imposizione del nome nuovo, che fa Petro, prospettandogli la sua nuova identità. Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Kefas, che significa Petros. Giovanni 1:42. A conclusione del Vangelo, quasi a ripescaggio di quella identità che viene confermata, ecco la prima cosa che bisogna dire: Pietro ha fatto quello che ha fatto, ma arrivata la conclusione del Vangelo, per Gesù Pietro resta quella identità che Gesù stesso gli aveva donata. Voi capite che ci troviamo di fronte già ad una delle conclusioni che sono più eclatanti. Se noi fossimo stati Gesù, chi avremmo fatto o confermato nel ministero, non Pietro, Giovanni per esempio, che non aveva mai tradito e che era stato sempre ai piedi della croce. Non viene fatto Giovanni, viene confermato Pietro, pur con un vissuto molto problematico, secondo visuali che non sono quelle di Gesù. Quindi alla fine di tutto questo cammino c'è la conferma attraverso il nome, questo figlio, questo Simone di Giovanni, figlio di Giovanni, che viene chiamato appunto ancora una volta, così come Gesù lo aveva chiamato all'inizio, immettendolo in questa sua nuova identità, e lo incarica appunto di un impegno, di una identità, di una luogotenenza sui suoi agnelli e sulle sue pecore. E questa investitura di Simon Pietro però è condizionata da Gesù e da tutta la realtà che è lì iscritta nel dialogo, ancora una volta dalla ammissione di Pietro di amare. L'unica condizione interessante, che non è il fatto che Gesù gli chieda Pietro, non mi tradirai più o la smetterai di peccare, non glielo può chiedere, non lo può chiedere a nessuno, nel senso che la verità della persona Gesù la conosce molto bene. Ciò che è condizione indispensabile per affidare questo tipo di ministero per le proprie pecore, quelle di Gesù, e per i propri agnelli, cioè per la comunità cristiana, la condizione indispensabile è quella di amare Gesù e quella di amare le pecore di Gesù. È dentro questa realtà che è, come dire, tre volte ripetuta, e non a caso è tre volte, noi ci troviamo qui nell'epilogo del Vangelo di Giovanni di fronte ad un testo che è di matrice evidentemente catechistica. È un testo in fondo pensato in modo ritmico, in modo ripetitivo ternario, quasi come una pagina di catechismo che bisognava mandare a memoria, che vuol dire che era una delle realtà che la Chiesa primitiva non poteva dimenticare. Questa condizione indispensabile che è l'amore era una delle condizioni indispensabili appunto per ogni credente. Ecco perché c'è questa ripartizione anche non soltanto, come ricordava anche Sant'Agostino, ad un triplice rinnegamento, c'era l'indispensabilità di un triplice sì positivo, ma sostanzialmente da un punto di vista letterario, a conclusione, a epilogo del Vangelo di Giovanni, questa triplice ripartizione resta l'elemento che il lettore deve portare con sé. Mi ami? Pasci. Che rovesciato vuol dire, se non te ne frega nulla di me, vai a raccogliere margherite, fai altro. Vattene. Vattene. La ripetizione poi dei due verbi, come vi dicevo, c'è l'uso di due verbi, agapao e fileo, come dire, è cesellata dentro questo triplice racconto, e sta a sottolineare volta per volta, direi, diverse sfumature. Non entriamo in merito a questo, anche perché nell'orizzonte del nostro, diciamo, interesse particolare per questa icona, forse dobbiamo sottolineare qualche altro elemento, come adesso facciamo. Di fronte a questa triplice richiesta che è esplicita da parte di Gesù, Gesù qui è direttissimo. Quello che sta chiedendo a Pietro è molto evidente. Pietro non può non dare una risposta puntuale di fronte ad una cosa di questo tipo, e Pietro, che in qualche modo aveva già detto, forse in modo un po' leggero, forse non si rendeva molto conto precedentemente di quello che stava dicendo, che aveva desiderio di dare la vita per Gesù, questo Pietro l'aveva detto, a questo punto Gesù, quasi ripescando quelle affermazioni che Gesù aveva evidentemente preso sul serio, forse Pietro le aveva dette un po' leggermente, ma Gesù le ha prese sul serio, e in questo momento di chiusura, diciamo, di affidamento del ministero, le richiama questo desiderio, e chiede a Pietro in fondo di quantificare con una risposta significativa quello che aveva in cuore. Dare la vita è l'altro elemento che troviamo, per esempio, al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, versetti 13-14, questa terminologia che definisce appunto la relazione di Gesù con i discepoli come relazione di dare la vita per essi. Gesù si identifica così, come uno che dà la vita per coloro che ama. Tant'è vero che Gesù lo ripete questo nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di dare la vita per i propri amici, non ce n'è. E qui Pietro viene in qualche modo chiamato in causa, è proprio questa che è l'identità tipica di Gesù, diventa l'identità tipica di Pietro, e diventa a questo punto, a cascata appunto, l'identità tipica di ognuno che per qualsiasi motivo dentro la comunità credente mette a disposizione se stesso e qualcosa di se stesso in particolare dentro la comunità. L'identità è uno che dà la vita. Allora, voi capite che l'espressione, quella espressione iniziale, che non è il titolo che è scritto nel Vangelo, ma che è il titolo che possiamo desumere, la domanda di Pietro, la domanda di Gesù: mi ami? Punto interrogativo. È la seconda parola, pasci, servi, stai dentro da animatore, con un punto esclamativo. Ecco, direi questo connubio molto stretto che tentiamo di comprendere scendendo un po' dentro il testo, tenendo in considerazione appunto come una comunità cristiana dà risposta ad un momento storico, ma come tutti i momenti storici, che è difficile, che è problematico, direi, dà risposta alla vita. Una comunità cristiana dà risposta alle molteplicità, anche molto contraddittorie, della vita che si vive con questo tipo di modalità. Tutte le tecniche, tutte le prassi pastorali, tutte le strategie di ogni tipo e di ogni ambito hanno ragion d'essere nella misura in cui questo presupposto è salvaguardato. Mi ami? Allora fai. Una volta che questo viene in qualche modo risucchiato, e allora noi ci rendiamo conto, quando le strategie diventano il primo posto, quando le prassi pastorali diventano in prima posizione, quando la mia persona sostituisce questo verbo iniziale, questa domanda di Gesù, ami? Allora evidentemente la Chiesa finisce di essere tale e diventa altro. Il Papa dice una ONG, ottima realtà, ma una ONG. La Chiesa di Gesù non è una ONG, è un luogo dove la gente, a qualsiasi livello stia del ministero, del servizio, cioè della condivisione della vita, ama, perciò serve. Ama, perciò serve. entrando dentro il testo per raccogliere qualche elemento ulteriore per, come dire, supportare questo assioma iniziale che, ripeto, è già conclusione con questa titolatura che si evince in modo vistosissimo dal dialogo stesso e dalla posizione soprattutto finale e da tutto quello che sappiamo dal primo capitolo circa il dialogo Pietro-Gesù, circa l'identità nuova di Pietro, ricevuta da Gesù di Pietro, fino a questo momento. È la chiave, però, direi, la chiave di volta, questo va ricordato perché allora si può entrare in modo significativo dentro il testo, non è semplicemente la sottolineatura del pasci, perché se fosse soltanto questo sarebbe estremamente poco, ma la connessione che corre tra la missione di pascere, la missione di servire a qualsiasi livello con l'amore. Mi ami, appunto, allora pasci. E la soluzione, diciamo, non è pascere, ma la soluzione è amare. E voi capite che tutte le autocandidature, quando si presenta qualcheduno che vuole diventare prete, ancora di più che vuole diventare vescovo, ancora di più che vuole fare questo e quest'altro, o dentro le comunità che vogliono, il problema non è pascere, perché pascono anche i mercenari, pascono anche i delinquenti, cioè possono mettere mano sul gregge tutti. Ecco perché nella Chiesa non esistono autocandidature, ma la Chiesa valuta sempre. E qual è la valutazione? Certo, ci sono tanti criteri, ma il criterio fondante è questo, è quello dell'amore. Non è quello dell'impeccabilità, ma quello dell'amore. Senza questo non è possibile nessun tipo, neppure cambiare i fiori. Nel senso che la realtà di una comunità diventa vera e diventa immagine, appunto, di una realtà, come dire, che è la realtà di Gesù, che è la comunità di Gesù, quando c'è questo tipo di... perché noi sappiamo che da un punto di vista umano c'è sempre nel cuore della persona umana una duplice possibilità in ogni forma, diciamo, di lavoro, in ogni forma di servizio. Ce n'è una dispotica e ce n'è una invece che dà la vita. E non è che bisogna arrivare ai massimi livelli della scala sociale o ecclesiale. Chi, per esempio, è a cui è affidato lo sgabuzzino delle scope e dei detersivi che richiamo ogni volta, lo può fare in due modi, o in modo dispotico o in modo amante. Tutte le realtà si possono gestire con questa duplicità tragica, una. E se la connotazione invece è quella di dare la vita, che è la identità di Gesù, è quella identità che Gesù dà a Pietro ed è l'identità di ogni discepolo intorno a Gesù. Per voi invece non sia così, ma chi vuole essere il più grande diventi il servo di tutti. Ecco, se questo è il criterio, allora è evidente che la soluzione del problema non è tanto nel pascere. Voi pensate, tutte le grandi preghiere di ordinazione episcopale, presbiterale, diaconale, i ministeri che si ricevono dentro la Chiesa e anche quelle singole orazioni che vengono usate nel benedizionale per dare un incarico pastorale di qualsiasi livello. La connotazione è sempre questa. Non è semplicemente il pascere, quanto il pascere come? Il pascere nell'amore, tant'è vero che il riferimento è sempre al Cristo che dà la vita. Ecco, direi che qui sta la connotazione straordinaria del testo, è paradigmatica per ogni comunità. Alcuni aspetti allora che ci possono aiutare a scendere. Importante vedere ciò che Gesù non dice a Pietro, non gli dice sii pastore, ma usa un'altra terminologia. Perché? Nel Nuovo Testamento noi sappiamo che esiste un unico grande pastore, il pastore bello delle pecore, come viene chiamato Gesù, lui solo è pastore. Pietro non è pastore, Pietro è un servo pastore. Questa realtà, che è connessa anche al termine sacerdote, che nel Nuovo Testamento non è mai dato a nessun'altra realtà se non alla persona di Gesù, che viene appunto nella prima lettera di Pietro, Gesù viene chiamato il pastore grande delle pecore, il pastore è vescovo delle vostre anime, è solo Gesù, ce ne sono altri. Già questa connotazione di vocabolario la dice lunga, appunto. Lo stesso termine pastori, riferita a persone singole, appare soltanto in una lista di Efesini, al capitolo 4, dove ci sono apostoli, profeti, pastori, dottori, dove però qui in Efesini ha un valore pastore simile alle altre funzioni, non ha una valenza propria, non è una funzione privilegiata. Ecco perché Gesù in fondo dice a Pietro pasci, non sii pastore. Il pastore resta solo Gesù. Già questo presupposto, voi capite che è un elemento del come pascere estremamente importante. Le pecore non sono in possesso di colui che le pasce. Le pecore e gli agnelli restano cosa di Gesù. E tant'è vero che la sottolineatura nel testo è evidente. Miei agnelli, mie pecore. Le pecore e gli agnelli sono del buon pastore. Pietro partecipa a questa funzione pascendole, ma la proprietà resta di Gesù. Questo è un presupposto fondamentale per ogni ministero dentro la Chiesa. Ogni qualvolta si pensa che la modalità possa essere diversa da quella messa in atto da Gesù, dare la vita per queste pecore e per questi agnelli, ecco, ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte ad una realtà di questo tipo, bisogna fermarsi. Perché evidentemente viene a mancare il presupposto fondamentale per stare in quella posizione. Il tema delle pecore che restano proprietà di Gesù è un tema molto ben sviluppato anche nel Nuovo Testamento. Per esempio Atti, verso la conclusione degli Atti, siete stati posti a pascere la Chiesa di Dio. A pascere la Chiesa di Dio, cioè il gregge è di Dio, voi siete stati posti a pascere questo gregge, con una modalità che per noi è unica, la modalità di Gesù, non ce ne sono altre. E questo vale, siamo nel testo che per eccellenza chiama in causa il ministero fondante, quello petrino, e tutti gli altri evidentemente stanno sotto questa legge del come Gesù. O prima Pietro, capitolo 5, pascete il gregge di Dio che vi è affidato. Il gregge resta di Dio, è un affidamento. Tant'è vero che tutti i ministeri, e questo dovrebbe insegnarcelo la storia, ma molto spesso non ce lo insegna, passano, passiamo, tutti. Nessuno resta in eterno lì, in quel ministero. L'unico che resta sempre è il pastore. Se noi pensassimo un attimo a questa carrellata, a questa velocizzazione, a questo apparire e scomparire dentro la scena e del mondo e della comunità, probabilmente tante stupidaggini nel servizio alla comunità non si metterebbero in atto, ma dietro c'è sempre questa caratteristica: è roba mia. Un altro elemento, questo è il primo, appunto, direi, da tenere in considerazione per ripensare ognuno, ogni singola comunità che intende vivere gli stili di vita di Gesù, e ogni discepolo in fondo, che cosa, come mettersi di fronte a questa realtà di un gregge non proprio, e con la modalità che, appunto, la modalità di Gesù. E questo è il criterio valutativo, e questo è il criterio veritativo. L'altro criterio, che nasce da una semplice osservazione del testo: il pascere è strettamente connesso ad un amore preferenziale. Mi ami tu più di costoro? È interessante questa domanda posta a Pietro, in questo caso in modo molto evidente. È lampante, direi, che si tratta, sono state dette molte cose dagli esegeti su questa domanda qui, ma tutto sommato si può sintetizzare. Certamente si tratta della richiesta di un amore preferenziale e di un amore assoluto, cioè assoluto vuol dire, nel senso latino, sciolto da ogni altra implicanza. Un amore assoluto e preferenziale, ed è da questo amore assoluto e preferenziale che discende la possibilità di pascere, e non viceversa, come dicevo. Prima c'è questo amore preferenziale che deve essere esternato, che deve cioè concretizzarsi con stili reali di vita. Poi verrà la capacità di pascere. Questo tenuto conto di tutta la storia di Pietro con Gesù, se avete presente un po' tutto il cammino nel Vangelo di Giovanni, ma anche i passi paralleli, questo diventa, direi, una cosa fondamentale. Allora, un amore che viene richiesto per tre volte diventa qui la precondizione per ricevere il mandato di pascere. E la cosa diventa ancora più interessante se, facendo un passo indietro, si va a quel testo, è il capitolo 16 del Vangelo di Matteo, 16:16, dove il parallelo è evidente e diventa però eclatante anche nella sua diversificazione, dove Gesù dice, dove Pietro dice a Gesù: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù che risponde nuovamente a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Il versetto 18, due versetti dopo. Allora, la precondizione per edificare la chiesa è la fede, ma la fede non basta per pascere. La precondizione indispensabile per pascere è l'amore. Non basta che Pietro abbia confessato chi è Gesù, lì a Pietro non è data la possibilità di pascere. deve passare tutto quello che è passato e paradossalmente deve passare anche il tradimento. Bisogna che Pietro in qualche modo viva tutta questa realtà anche disfacente, perché in qualche modo finalmente dia quella triplice risposta in positivo, ed è lì che finalmente a Pietro è affidato il pascere. Ma nell'istante in cui noi penseremmo, cioè il top della confessio fidei Petrina, tu sei il Cristo, e Gesù non gli dice pasce, non glielo può dire lì. Voi capite che non basta la fede e non basta la dottrina ben sistemata per servire, ci vuole il resto, ci vuole questo amore ripetuto 3 volte dopo che tra l'altro Pietro ha la piena consapevolezza di averla combinata molto, molto grande la questione nel tradimento di Gesù. Allora per pascere non basta la fede, evidente, per pascere è indispensabile l'altra realtà. Dall'amore per il Signore allora viene in qualche modo, nasce la possibilità di un ministero, anche perché lo sappiamo molto bene, ci sono dei momenti della nostra esistenza anche cristiana, comunitaria, dove o per la gente che c'è intorno o per quanto sono gasato io interiormente mi va di servire. Quando incomincio a vedere che le persone non rispondono secondo le mie aspettative, quando in qualche modo io mi sto stancando di dare il mio tempo, le mie voglie, se non c'è l'amore per il Signore, da mettere i fiori di zia Furicca fino a fare il Papa, non si resiste, non si può resistere. Quando la condizione è legata, mi piace, mi gasa, sono al centro dell'attenzione, sono gratificato, sono importante, sono bello, sono... Questo finisce. Se resta, resta perché c'è questo amore preferenziale. Allora è possibile servire. Allora è possibile anche dare la vita come Gesù l'ha data e trovarne una sensatezza anche quando non è riconosciuto il mio servizio, sono pugnalato alle spalle, di me dicono cose che non si devono dire, mi tradiscono negli affetti, le cose che io propongo non vengono prese in considerazione. Se no, non si resiste, non si sta. Ecco perché per affidargli i suoi agnelli e le sue pecore non c'è una modalità differente se non quella di questo amore preferenziale per la persona di Gesù, perché quella è la condizione per rimanere anche nella frammentarietà, nella non risposta da parte delle persone, nelle aspettative che vengono tradite. Certo, non fa piacere nulla di queste cose, ma è possibile starci ed è possibile ministrare nel nome del Signore, cioè come il Signore ministrerebbe, servirebbe, e lì si costruisce la Chiesa, lì si costruisce un mondo nuovo. Non nel fatto che nell'istante in cui la cosa non mi va più perché non era secondo le mie aspettative, non era secondo le mie velleità, non era secondo i miei pruriti di prima donna o di primo uomo da stare sotto i riflettori, allora io dico no, lascio stare, non lo faccio più. Quanti ministeri dentro la Chiesa falliscono perché questo è il fondamento. Allora si può essere di grande fede, ma se non si è di grande amore non si può pascere. Un'altra indicazione che si può cogliere dal testo, questa triplice domanda fatta da Gesù certamente è in relazione anche alla triplice negazione di Pietro, come dicevo anche Agostino fa pagine meravigliose su questo Giovanni 13:38 viene riportata appunto la risposta data da Gesù a questa voglia di Pietro. Pietro gli dice: io darò la vita per te. Pietro non sta dicendo una bugia. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni c'è un modo di procedere che è tipico del mondo rabbinico ed è chiamata questa tecnica in aramaico la regola del tartemashma, cioè la regola del doppio senso. Giovanni dice una cosa, Gesù dice: io sono l'acqua, e sta parlando di questa acqua, e contemporaneamente Gesù sta dicendo di un'altra acqua. Io sono il pane, Gesù sta parlando del pane, sta dicendo qual è la sua ontologia sostanziale come cibo. Io sono la luce, eccetera, eccetera. Giovanni costantemente ha questo vocabolario a doppia chiave, a doppia interpretazione. E Pietro non sta dicendo una bugia, come non dirà una bugia quando la serva del sommo sacerdote gli chiede: ma tu sei degli amici di Gesù? Perché sente la parlata che è galilaica. La differenza tra Cabesusesu e campidanese era la stessa cosa, bastava sentire la tonalità, no? E lui dice: non lo conosco. Uno dice: sta mentendo, ma sta dicendo anche il vero, perché non lo riconosce più questo Gesù. Tutte le aspettative di Pietro di essere il luogotenente di questo nuovo regno, di essere invincibile perché era con colui che tirava fuori i morti dalle tombe, più invincibile di questo Pietro non poteva immaginare. E vede Gesù quella notte in quella condizione. Gesù gliel'aveva detto: questa notte vi scandalizzerete di me, perché vedrete una modalità del manifestarsi del Padre in me che le vostre aspettative non possono, non vogliono tollerare, no? Questo dirsi di Dio non nella potenza ma nella vulnerabilità. E allora questa duplicità, e Gesù risponde: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Allora c'è questo legame tra questo triplice rinnegamento e questa quasi necessità di ribaltare oggettivamente la situazione nell'ultimo dialogo, appunto nell'epilogo del Vangelo di Giovanni. Di fatto però, e questa è la cosa più importante, nel nostro testo Pietro, dice il testo, si addolora perché per la terza volta Gesù gli dice: mi ami? E qui c'è una connotazione, direi, molto importante. La parola che Gesù sta dicendo a Pietro è soprattutto parola di perdono e di riconciliazione in questo contesto. L'amore che vuole da Pietro non è un amore qualsiasi, è l'amore di chi è stato perdonato, cioè l'amore di chi ha vissuto l'esperienza fallimentare del no nel dialogo di amore, eppure sa di continuare ad essere amato in questa situazione di tradimento in modo totale e in modo gratuito. Ecco perché non viene fatto Giovanni Papa. Ecco perché Gesù lascerà, come aveva deciso, Pietro come fondamento di ogni tipo di ministero dentro la Chiesa. Cioè, una persona che ha molto peccato, perché non c'è un peccato più grosso di questo, il tradimento dell'amico, il tradimento di Gesù, Gesù che conferma ciò che aveva detto a Pietro e lo conferma, direi paradossalmente, proprio perché Pietro ha vissuto questa realtà e sa cosa significa, sa cosa vuol dire il tradimento, lo sa non teoricamente ma lo sa nella carne, e tuttavia la conferma dell'amore che Gesù dona a questo uomo lo rende abile per il ministero. Tant'è vero che per ogni tipo di ministero non si chiede, come dire, il patentino di impeccabilità, ma proprio come Pietro si chiede da parte di Gesù: mi ami? Gesù non gli chiede non peccare, non farlo più, Pietro. Pietro sa che non lo può più fare, non lo deve fare, ma la domanda di Gesù non è: Pietro, tu mi hai imbrogliato una volta, stai attento, non farlo una seconda volta. No. Nel contesto della vita reale di Pietro, Gesù gli dice semplicemente, confermando questo uomo che è venuto meno lì dove doveva dare il massimo di sé, anche perché Pietro l'aveva detto molte volte: io darò la vita per te, io la darò. Pietro, che vuole fare sempre cose grandi per Gesù, e in questo frangente invece colui che è stato perdonato, colui che sa di non essere mai stato escluso dall'amore preferenziale che Gesù ha avuto nei suoi confronti, su questo amore, ecco, si costruisce il ministero di Pietro. Su questo amore si costruisce ogni servizio dentro la Chiesa. La grande consapevolezza di essere poveri, di essere traditori, di essere in qualche modo non sempre adeguati al ministero, a qualsiasi ministero, ma l'adeguatezza cosa la dà? L'amore incondizionato di Gesù. Questo direi è uno dei termini fondamentali per riuscire a cogliere questa la portata di questa espressione. Ce ne rendiamo conto anche in altri testi, pensate Luca 7:48, l'episodio della peccatrice che entra in casa di Simone. Le è molto perdonato perché molto ha amato, che è un'espressione sconvolgente secondo i nostri canoni e i nostri criteri di moralità, ma è quello che Gesù sta dicendo a questa donna. Ama poco colui a cui è perdonato poco. È paradossale questo, ma a colui che dice: ma io non ho niente da farmi perdonare, non sa che cosa vuol dire l'amore di gratuità. Perché? Perché ha tutte le sue carte di credito da presentare a Dio. Pensate, i due che vanno al Tempio: io non faccio, il fariseo dice a Dio, io non faccio quello che fanno questa categoria, io pago le decime, eccetera, eccetera. È il pubblicano, cioè il peccatore pubblico, che dice soltanto la verità: Signore, abbi pietà di me, che sono peccatore. E Gesù dice: uno va a casa giustificato, cioè con un rapporto vero con Dio, e l'altro no, caricaturale. E la caricatura è proprio quella: dov'è che sbaglia il fariseo? Che si commisura con Dio a partire dagli altri. Se io mi misuro con gli altri, io sono sempre 5 centimetri più alto, più bello, più buono, sempre. Se io mi commisuro come fa il pubblicano con chi deve commisurarsi, cioè con l'amore di Dio stesso, con la santità che è Dio, io troverò la mia giusta posizione. Abbi pietà di me. E qui, ecco, Pietro, insieme a questa peccatrice, fa questo tipo di esperienza. Pietro fa l'esperienza straordinaria di essere perdonato, di essere confermato lì dove già Gesù, prima che lui tradisse, aveva deciso che rimanesse, e Pietro capisce che questa è l'unica grande possibilità, cioè amare come il Signore, e qui diventa abile per pascere. Solo qui Pietro non sarebbe stato abile per pascere le pecore e gli agnelli di Gesù, paradossalmente senza aver vissuto quella esperienza del tradimento. Può pascere perché da traditore perdonato gratuitamente e riconfermato in quello che Gesù già gli aveva detto, capisce che questo è il segno più alto dell'amore di Gesù. Direi che ogni ministero è proprio, a qualsiasi livello, la cosa più, il segno più alto che l'amore di Dio nei miei riguardi. Quando io posso fare qualche cosa dentro la comunità a qualsiasi livello, proprio perché io so della mia povertà e del mio peccato, quel ministero in fondo è il segno più alto dell'amore di Dio per me. Qui viene fuori quell'elemento, direi, fondale dentro questo testo, cioè da questo contenuto del dialogo riconciliatore, proprio al termine di tutto il Vangelo di Giovanni, che Gesù fa sorgere quella che è la forma propria del ministero di Pietro e a cascata di ogni ministero. Allora, far pascere il gregge vivendo per primo la misericordia gratuita ricevuta e il perdono, questo è il nucleo di ogni ministero. Ecco perché il ministero petrino è di un'importanza talmente grande che i padri già dicevano che il vescovo di Roma presiede nella carità, non nella giurisdizione, ma nella carità. Ed è al vescovo di Roma, a Pietro, che è stato affidato proprio per tutto quello che Pietro ha combinato, lo ripeto, Giovanni da questo punto di vista sarebbe stato, secondo i nostri criteri, il Papa migliore. È Pietro. E non a caso è Pietro. Pietro che fa l'esperienza del perdono incondizionato, di essere riconfermato, è l'esponente più alto che può dire della misericordia. Questo abilita al servizio. Questo abilita al ministero, questo abilita ad ogni ministero. Allora, pascere il gregge di Cristo è per Pietro innanzitutto trasmettere la riconciliazione di cui lui è il primo destinatario. Ogni servizio dentro la Chiesa non è altro che il poter confessare questo: io, traditore, e continua ad essere traditore e peccatore, sono confermato e ti racconto di questa misericordia. Questo ogni servizio dentro la Chiesa. Decontestualizzato da questo, voi capite che non si capisce molto di tanti servizi, oppure si lascia inevitabilmente. Lui che è il primo destinatario, e lo percepisce ormai non da un punto di vista teorico, ma perché l'ha sperimentato, lui il primo destinatario di questo ministero di grazia, di questo ministero di amore, diventa il segno efficace lui stesso nella sua persona. Ecco, in altre parole, il compiere il ministero per Pietro, in questo caso particolare, è la manifestazione tangibile, concreta, che Gesù non soltanto ha confermato ciò che gli aveva già detto, ma che l'amore di Gesù per lui è un amore che non può venire meno. Ecco perché il perché del ministero petrino, cioè l'espressione del suo essere amato in un modo unico è dato proprio dal ministero che gli è confermato. E questo, voi capite che dentro ogni ministero dovrebbe essere la verità per mantenere in piedi ogni ministero, ogni servizio all'interno della comunità cristiana. E per concludere, alcune sollecitazioni che possono far ripensare anche da un punto di vista, diciamo, fattuale, se questa è la... Molto di più si poteva dire, si può dire naturalmente di questo testo, ma quello che era importante per il nostro, diciamo, per il nostro scopo è iscritto un po' in questo. Poter servire dentro la Chiesa, quindi la comunità, quale tipo di risposta dà all'interno, nella vita di coloro che in qualche modo stanno, vogliono stare dentro la comunità come servi, come ministri. Direi la prima cosa già detta, la prima condizione necessaria è l'amore di Gesù sopra ogni altra realtà. Senza questo elemento, dicevo, tutto è legato a un tempo molto determinato, fino a quando mi conviene, fino a quando mi piace, fino a quando le aspettative che io ho in qualche modo sono appagate, e poi naturalmente tutto questo storicamente, come inizia, finisce, e quindi finisce anche il ministero. Direi che sembra una cosa di poco conto dire amare Gesù prima, sopra ogni altra cosa, ma questo voi capite che precede, questo amore precede ogni altra realtà, perché ogni qualvolta, come dire, io vivo ogni ministero, il mio ministero, a partire dalla realtà semplicemente del mi piace, non mi piace, funziono, non funziono, evidentemente questo non potrà reggere una continuità ministeriale. E d'altra parte questo lo capiamo molto bene anche in una relazione affettiva. Se io mi metto, sono giovane, sono bello, mi metto con una ragazza bella, evidentemente, come dire, ci sono delle aspettative di un certo tipo, aspettative che andando avanti nel tempo vengono meno, tanto la carrozzeria viene meno, da una parte e dall'altra, perché tutti siamo stati giovani e belli, ma come vedete passa questo tratto. E allora se si appiglia a questa realtà la vita, voi capite che per forza va lasciata la moglie o il marito e si deve cercare una carrozzeria nuova. Cioè non c'è possibilità di un supporto di continuità quando l'amore non è preferenziale. Se l'amore non è preferenziale ed è amore tra le altre o gli altri, evidentemente arriverà il momento in cui io mi voglio e mi devo, secondo questi criteri, disfare di questa realtà. E allora è evidente che questo amore per Gesù, che è sopra ogni cosa, è sopra ogni cosa nel senso che dà la possibilità di rimanere anche quando le realtà relative in qualche modo scemano, vengono meno, si disfano, c'è la grande possibilità, proprio perché c'è un amore assoluto, di rimanere fedeli oltre gli alti, i bassi, le luci, le ombre. Resta invariabile questa realtà. Allora è possibile stare dentro la Chiesa con un ministero. La seconda condizione è la certezza, appunto, che il Signore mi ama e mi perdona incondizionatamente, proprio come per Pietro. È questo che mette le ali ai piedi, è questo che ci conduce ad una serenità di fondo, perché nonostante il mio reiterato peccato, i miei molti tradimenti, l'amore di Dio non è condizionato dai miei tradimenti. Questa incondizionatezza nel sommo del ministero, quello petrino, che si ripete a cascata in tutti i ministeri, l'amore di Gesù che appunto non viene meno. Io, la mia condizione è di un essere perdonato senza condizione alcuna. E qui direi, quando Gesù mi ama e mi perdona, se questa è la verità, qui c'è il segno nel ministero che Gesù mi affida a qualsiasi livello dentro la comunità, è il segno più elevato del suo amore incondizionato. Perché chi darebbe fiducia a un traditore? Nessuno. Nessuno. È folle anche il gesto di Gesù, dopo che Pietro ha, eppure Pietro finalmente a Roma arriverà a dare la vita lui per il maestro. Allora, dentro questa realtà di incondizionatezza dell'amore è possibile capire questa realtà. E la terza condizione necessaria, direi, che è collegata profondamente. Gesù ha dato la vita per le sue pecore senza tradimento, a differenza di Pietro. Pietro, a cosa è chiamato? Ogni ministero a che cosa è chiamato? Sostanzialmente direi proprio questo. Quando Gesù dice pasci le mie pecore, Gesù sta dicendo a Pietro: guarda che l'amore per la gente che io ti affido deve essere lo stesso amore che ho avuto io. Detto in termini ancora più bassi, non si può ministrare dentro la Chiesa se non si ama la gente concreta che il Signore ci mette a fianco, che il Signore ci affida. Non c'è nessun tipo di ministero sognando gente altra da quella che storicamente invece il Signore ci affida. Pasci le mie pecore perché io le amo e ti chiedo di pascerle con amore, perché l'unica possibilità per pascerle sarà di amarle, queste persone. Io ho dato la vita per loro, io le ho conosciute, queste mi conoscono, tu non hai altra possibilità. Io le amo, Pietro, tu pascile e amale dello stesso amore di come io le ho amate. Pasci le mie pecore, allora voi capite, non in modo teorico, ma nella condizione storica attuale. È qui che si fa la verità di ogni ministero. Pasce le mie pecore nella condizione storica odierna in cui io ricevo nel ministero che sono chiamato a compiere queste persone di questa particolare comunità in questa particolare situazione e pascerle con amore, che vuol dire coglierle in tutti quei mutamenti, in tutte quelle problematicità. Questo vuol dire amare, non facendo la radice quadrata o tirando fuori ciò che in qualche modo è conveniente per me o non è conveniente per me. Ecco, direi, dentro la verità di questa espressione si capisce se noi stiamo dentro i mutamenti costanti delle persone. Le persone che cambiano, le persone che sono irresponsabili, le persone che agiscono e reagiscono oggi così, domani cos'ha. Ecco perché senza quell'amore preferenziale stare dentro questo circo diventa impossibile. E io in certi momenti desidero astrarmi, andare via da questo circo. Mentre la verità di quell'amore preferenziale mi conduce alla fine a stare storicamente con quelle persone, con quelle pecore, con quegli agnelli. E in fondo quello che ha fatto Gesù. Gesù che guarda tutta la folla che se ne va via, che guarda i discepoli che sono di un certo tipo, i dodici e Pietro che fa, che conduce i suoi ultimi giorni con Gesù come li ha condotti, eppure il primo saluto di Gesù risorto, che saluto è? Pace. Gesù, guardandoli, non è che dica loro: ma voi mi avete tradito, guardate che cosa è dovuto capitare, ma poi sono la seconda persona della Santissima Trinità, quindi sono risorto, ma voi avete combinato questo. Non c'è nulla di tutto questo. Il primo saluto di Gesù risorto è: pace, state bene. Mi dispiace tra l'altro che sia successo tutto questo e vi abbia dato tutto questo fastidio. Questo è l'atteggiamento del pastore che viene chiesto da Gesù a Pietro. E per concludere, se c'è un'espressione che forse può aiutare ogni tipo di ministero, la raccolgo proprio da un grande apostolo, Don Bosco. Io l'ho scritta qui dietro, proprio nella grafia stessa di Don Bosco. C'è scritto: studia di farti amare. Direi che questa è la verità di ogni ministero. Studiare, che vuol dire tutto l'impegno possibile per creare quelle condizioni di vita donata, cioè le stesse condizioni di Gesù, ci vuole uno studio, cioè ci vuole un atteggiamento attivo, fattivo, per creare tutte quelle possibilità umanamente possibili, concrete, perché dall'altra parte si percepisca che il mio esserci è tutto dettato solo ed esclusivamente da questa modalità, che è la modalità di Gesù.